Ciao a tutti e a tutti, ed eccoci con un nuovo appuntamento con i podcast di Periferica. Siamo sempre Chiara e Federico e registriamo sempre qui dal nostro salotto, visto che siamo, come tutti, chiusi in casa. Oggi torniamo a parlare con un editore particolare, che si divide tra due parti del mondo.
Siamo al telefono con Alice Rifelli e Paolo Primavera di Edicola Edizioni, casa editrice tra Italia e Cile.
Ciao!
Ciao a tutti!
Allora, ciao e grazie mille per essere qui con noi a registrare questo podcast.
Grazie per l'invito. Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
La prima domanda non può non essere questa. Come è nata e qual è la storia di Edicola?
Allora, saluto anch'io tutti gli ascoltatori. Edicola è nata a fine 2013 in Cile, dove io mi trovavo per lavoro. È nata come tesi di laurea di un master in editoria ed è nata soprattutto dalla difficoltà di trovare libri in italiano in Cile. E quindi con un po' di superbia mi sono detto dai, me li faccio io e questo è stato là del percorso, e fin dall'inizio volevamo, attraverso la traduzione, creare un ponte immaginario di cultura tra i due libri, quindi far conoscere gli italiani in Cile, i cileni, adesso i sudamericani in Italia. Per fortuna nel 2014 ho conosciuto Alice, ci siamo sposati e dal 2015 la nostra piccola multinazionale a conduzione familiare. Siamo una piccola casa editrice agguerrita, lavoriamo insieme tutti i giorni, ci tiriamo i piatti, ci vogliamo bene, cerchiamo libri, insomma facciamo quello che fanno tutti, un po' di tutto all'interno della casa editrice.
A parte quest'anno in cui alcuni previsti, prima in Cile, chiamiamoli così, con le rivolte sociali e poi ovviamente questa situazione di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il mondo, che ci ha entrambe, insomma, delle occasioni ci hanno visto in Italia, quindi è in Italia che siamo ormai da più di un anno, sì, il filato, noi in genere dividiamo il nostro anno in alcuni mesi in Cile e in alcuni mesi in Italia. La casa editrice funziona appunto su entrambi i fronti, con una distribuzione nazionale in entrambi i paesi, con una propria redazione, produzione, due cataloghi che convivono, non coincidendo, non devono coincidere per forza, quindi un libro che pubblichiamo in Cile non è detto che debba essere pubblicato anche in Italia, primo perché molto spesso sono traduzioni da un paese all'altro, altro perché ci sono dei titoli che ci sembrano più adatti a un paese piuttosto che a entrambi. Invece quello che stiamo cercando di fare con una collana in particolare che è nata l'anno scorso, che si chiama Enye, che è una lettera che caratterizza in qualche modo l'alfabeto latinoamericano spagnolo, è quello di acquisire i diritti di libri che possiamo pubblicare in entrambi i paesi. Così è stato per Cria Cuervo di Orlando Ceverri Benedetti e per Gli Altari del Corpo di Mario Ospina Pisano, sono entrambi autori colombiani.
Ok.
Allora, parlando di questo ponte tra queste due culture, ci incuriosiva capire quali sono le differenze, le analogie che avete trovato tra la cultura letteraria italiana e quella cilena.
Allora, ci sono differenze e punti in comune sicuramente. Probabilmente in Cile c'è, mi permetto di dire, forse più una maggiore curiosità verso stili e generi letterari ibridi, e questo anche permette in qualche modo ad autori nazionali, parlo di cileni, così come in generale sudamericani, di realizzare testi ibridi. Penso ad esempio a Nona Fernandez, che conosciamo, stava bene in Italia, che siamo abbiamo portato con Space Invader, Cinema Electric ormai nel 2015, nel 2017, che in pochissime pagine, perché parliamo di romanzi brevi, riesce a condensare una vari generi che possono andare dalla cronaca al racconto lungo, romanzo breve, alla memoria personale, alla memoria collettiva, alle parti più poetiche. Quindi c'è un utilizzo in qualche modo del materiale narrativo più libero, oserei dire. Quindi questo in qualche modo crea dei lettori più aperti a questo genere e degli scrittori che riescono a spaziare. Però poi portando in qualche modo queste caratteristiche anche in Italia attraverso la traduzione, abbiamo visto che c'è un pubblico estremamente interessato, estremamente attento a questa capacità del linguaggio di spaziare. Dall'altra parte, in Cile vengono veramente apprezzati l'idea del classico che possiamo in qualche modo trasmettere attraverso la letteratura nazionale, anche se noi tendiamo a tradurre autori contemporanei, però comunque c'è sempre questa idea di letteratura classica che viene un po' dal vecchio mondo, perché poi noi siamo qui in Italia, parliamo sempre in Italia e Europa di vecchio mondo anche dal punto di vista letterario.
Certo. Dal punto di vista letterario, quello che gioca un ruolo fondamentale è la curiosità che un lettore cileno può saziare, la curiosità verso un mondo distante e viceversa. Sembra banale, ma alla fine questa curiosità è il motore dei lettori di entrambi i paesi che trattiamo noi, e soprattutto perché alla fine l'autore, a prescindere dalla sua nazionalità, è un riflesso della sua propria voce costruita pari passo insieme all'avanzare storico, politico, sociale del paese. Quindi Adelmo Farandola, il personaggio di Neve, Cane e Piede di Claudio Morandini, in Cile è diventato una pop star che vive come un eremita nelle montagne, nelle mitologiche Dolomiti, aperto schemi di pensiero, chissà quante Adelmo Farandola ci sono in Cile, ha delle domande, ha affrontato il tema della solitudine che si può vivere anche in una grande città come Santiago, che conta 8 milioni di abitanti, e quindi costretto a vedere un argomento fornendo un altro punto di vista. E questo è il gioco bello che si crea tra l'incrocio tra le due culture, come l'MPL col suo Di perle e cicatrici, che è un libro di cronache, come diceva Alice, che però può essere benissimo un libro di racconti se vogliamo leggerlo in un altro punto di vista, crea la voglia di tornare a dire le cose come sono, insomma, non nasconderle con tanti fiori, tanta diplomazia. E poi una differenza tra Italia e Cile che è abbastanza evidente: noi in Cile abbiamo scoperto che la gente ha sete di poesia. Abbiamo una collana di poesia composta solamente da voci femminili, ogni tanto esce lo spagnolo, che ha acquistato un peso enorme. Abbiamo 8 titoli in catalogo, ma vediamo che hanno sete, che li aspettano, e soprattutto ne vendiamo una quantità enorme che ci fa rendere conto che alla fine cerchiamo di andare avanti, e certe volte un genere che non ti aspetti ti aiuta.
Parlando del vostro catalogo, volevamo parlare di A Sud dell'Alameda, che ha vinto il 38esimo premio Andersen come miglior libro oltre i 15 anni. Vi va di raccontarcelo?
Certo, è un momento ovviamente che ci ha riempito di gioia e orgoglio, così come ha fatto con gli autori, sono Lola Larva e Vicente Reina Montes. Lola è giornalista e autrice di diversi libri per bambini, editrice, e Vicente è il disegnatore e illustratore che si è occupato della parte grafica. E il libro racconta dal punto di vista di un giovane studente, Nicolas, uno dei periodi più importanti dal punto di vista sociale che ha vissuto in Cile negli ultimi anni. L'hanno chiamata rivoluzione dei pinguini ed è stata la rivoluzione degli studenti, soprattutto degli istituti superiori e universitari, a favore di un diritto allo studio e all'educazione che sia forse più democratico, libero, egualitario e di qualità per tutti. In Cile, a differenza dell'Italia, il sistema educativo, così come quello sanitario e assicurativo, sono estremamente privatizzati. Mm-hmm. Anche in Italia succede, ma in minima parte, e ricordiamocelo, soprattutto in questi momenti in cui insomma i nostri sistemi pubblici sono messi a dura prova, ma sono presenti, ecco. Una piccola parentesi, siamo molto preoccupati per quello che potrebbe succedere in Cile in questa emergenza sanitaria, dove il sistema sanitario è praticamente quasi tutto privato. Certo. E quello che è successo in qualche modo per le scuole. Quindi il libro racconta sotto forma di diario la storia di un'occupazione, ecco, un gruppo di ragazzi che decide di scendere in campo e di collaborare insieme in un momento molto particolare della vita del paese, e scopre che per fare bene comune bisogna rinunciare, bisogna fare dei sacrifici personali, di mangiare, di dormire al freddo, di non potersi lavare, di non poter stare insieme alle proprie famiglie, ma che si cresce tanto. È un libro sicuramente per adolescenti, perché ha una componente grafica molto forte e che attira molto l'occhio e racconta come se fosse una sorta di sceneggiatura in qualche modo la vicenda, ma è un libro anche che secondo me funziona molto bene per un pubblico anche di adulti, perché racconta proprio in maniera emozionante, coinvolgente, un momento che forse molti di noi hanno vissuto, e poi a volte ci troviamo proprio in un gradino, no? Dire mi butto o non mi butto, cioè la faccio questa cosa che vale per il bene comune o non la faccio, ecco, ci mette di fronte a questa domanda.
E due cose veloci sui pinguini perché i ragazzi sono costretti a indossare una divisa che praticamente è giacca e cravatta per gli uomini e camicia bianca, e quindi quando sono scesi massivamente in piazza sembravano dei pinguini, massimamente diciamo che c'erano quasi 4 milioni di studenti che sono riusciti a cancellare l'ultima legge emanata da Pinochet, che appunto privatizzava la dittatura, e 5 di questi ragazzi oggi siedono nel Parlamento cileno. Una storia di grande senso civico e di responsabilità che ci è sembrato giusto trasmettere. È arrivato questo primo premio Anderson, speriamo di vincerne altri, perché ci ha insegnato molte cose.
Ora, parlando appunto di questo, dei pinguini, si può dire che siano stati in un certo senso una delle prime scintille che poi ha portato a quello che sta succedendo oggi, visto che una generazione che si è ribellata oggi è cresciuta e continua a ribellarsi. Tuttavia, visto che se ne è parlato molto a fine 2019 della situazione cilena fino a novembre-dicembre, ora abbiamo smesso di parlarne. Ci dite qualcosa sulla situazione cilena attuale?
Sì, abbiamo smesso di parlarne per una ragione molto, per due ragioni. Una molto semplice, che il nostro novembre, fine novembre, inizio di dicembre è l'inizio dell'estate cilena. Quindi come ogni estate in Sud America c'è sempre un mese e mezzo dove si paralizza tutto, perché tra le vacanze, le ferie e compagnia bella. E poi purtroppo è stato messo in stand-by da quello che si ventilava, e purtroppo è successo il Covid-19. Mm-hmm. Che ha fatto rallentare il processo costituente, che era il vero risultato di questa rivoluzione cilena partita il 18 ottobre. E si sarebbe dovuto svolgere un referendum il 26 aprile, è stato rimandato ad ottobre, referendum per scrivere una nuova costituzione. Fino a 3 settimane fa le persone erano scese di nuovo in piazza, è stata una manifestazione immensa del giorno della donna l'8 marzo, e quando adesso finalmente lo Stato si è reso conto che il Covid è un problema serissimo, ha decretato di nuovo uno stato di emergenza, quindi ha messo i militari per strada
di nuovo
a vigilare e a prendere decisioni. È un assurdo questo, ci vorrebbe un podcast a parte per e quello che è stato fatto come primo gesto di questo stato di emergenza è mandare i militari per strada e soprattutto a Piazza Italia, quella che adesso è più conosciuta come Plaza della Dignità, perché per la dignità dell'essere umano è iniziata questa rivoluzione, a cancellare tutti i segni delle proteste. E mentre il Covid iniziava a mietere i primi malati e ieri la prima vittima del paese. E non si fermerà assolutamente questo processo, si sono organizzati grazie alle tecnologie per continuare le campagne per il referendum e soprattutto questa brutta esperienza del Covid porterà ancora di più alla luce i problemi che hanno scatenato questo movimento, che non sono stati l'aumento del biglietto della metropolitana, ma come certo. Diceva Alice prima, la salute pubblica, dove farsi un tampone in Cile adesso costa 100 euro e 100 euro per una buona fetta della popolazione, più di un terzo dello stipendio, insomma. Quindi possiamo immaginare. Noi cerchiamo di essere vicini, virus a parte, a tutti i nostri amici che sono lì in prima linea a combattere con la cultura, soprattutto, e sappiamo che prima o poi questa scintilla riprenderà fuoco, il fuoco che si è spento in apparenza.
Sicuramente. Un'altra domanda che volevamo farvi è: come avviene la ricerca di autori cileni?
Abbiamo questa fortuna di cui parlavamo prima, di poter trascorrere in Cile una parte del nostro tempo, una parte del nostro anno, quindi è proprio una ricerca sul campo, avviene durante le fiere, nei tanti giri in libreria, nelle conversazioni con autori, editori, giornalisti, persone comuni, librai, con cui ci confrontiamo e che fanno un po' parte, insomma, del nostro mondo, sia in Italia che in Cile, leggendo il più possibile, stiamo cercando di dare anche, insomma, un'idea più vasta e organica possibile di quello che è la letteratura contemporanea cilena. Oggi stiamo, come dicevamo prima, allargandoci anche ad altri paesi con cautela, perché comunque ci piace l'idea di fare un passo alla volta, così come abbiamo fatto in Cile, non prendere a caso, ecco, ma cercare di prendere quello di tradurre, insomma, di portare in Italia quello che ci sembra più rappresentativo delle voci di un determinato paese. Si crea in qualche modo una rete, no? Da cui poi da un libro ne nasce un altro, da un autore ne arriva un altro, da una conversazione si aprono due o tre mondi, c'è un approfondimento, c'è una ricerca anche storica, come ad esempio abbiamo fatto, insomma, con Gabriella Mistral
o con
Allende. Ci sono proprio queste figure che colpiscono la nostra attenzione, o queste storie che ci inchiodano alla realtà in cui in quel momento stiamo vivendo, insomma, che è la realtà del Sud America, e che non possiamo fare a meno di riportare a un altro pubblico, quello che diciamo che pubblichiamo di lui per accorciare le distanze, e questo è quello che vogliamo fare sia nella pubblicazione dei libri che in situazioni come questa di emergenza. Ogni cosa che facciamo in edicola la facciamo cercando proprio di accorciare le distanze tra le persone.
Ora, questa è una domanda un po' più personale, in cui magari non è facilissimo rispondere, però C'è un titolo del vostro catalogo a cui siete particolarmente legati e se sì, perché?
Mi appello al quinto emendamento. Non lo so se...
No, perché qui poi si rischia sempre di fare un dispetto a qualcuno dicendo no,
no, questo è giusto, quello che dici tu. Tutti i libri in catalogo sono i nostri figli. È inutile dire che ai figli si vuole bene in maniera uguale. Io penso che c'è sempre qualcuno preferito, quindi è giusta la domanda e io prenderò la responsabilità di rispondere almeno su due fronti. In America Latina, in Cile, nella parte cilena del nostro catalogo, il libro a cui sono e penso siamo particolarmente affezionati, un libro che in Italia ha pubblicato Fandango e si chiama In Italia l'uomo seme. Noi l'abbiamo tradotto, sta per diventare un audiolibro letto da Nona Fernandez ed è un piccolo libro che contiene una forza esplosiva di quello che sono capaci di fare le donne quando si uniscono davvero, cosa che noi ometti a volte penso non siamo capaci di fare. Invito i lettori italiani a conoscere l'uomo seme di Fandango. E in Italia la ragione affettiva per me possono essere più titoli. Space Invaders di Nona Fernandez, perché è stata la soddisfazione di averla portata per prima in Italia e di aver creduto in Nona, e che per fortuna continua a crescere e crescerà tantissimo. La seconda possibilità è che Gli anni di Allende, sì, la graphic novel. Adesso non so se Alice si sente di...
Non so se posso dire un libro preferito, però Paolo mi ha tolto in qualche modo l'opzione dalla bocca, perché stavo pensando anch'io agli anni di Allende. Mm-hmm. Soprattutto come, diciamo, libro cappello, ecco, mi piace definirlo così, nel senso che quando cerchiamo di fare, di costruire dei percorsi all'interno del nostro catalogo, dei percorsi che possono guidare il lettore a passare da un libro all'altro, in qualche modo Gli anni di Allende di Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta entra in qualsiasi tipo di percorso, perché fa proprio una specie di ombrello all'interno del quale possiamo mettere non solo la storia, quindi qualsiasi titolo, insomma, da Nona Fernandez, Maria José Ferrada, a Sud dell'Alameda, Alessandra Costamani, insomma tantissimi nostri titoli, ma proprio anche la capacità espressiva, la forza, la passione, ecco, di questa figura, così come viene raccontata dai due autori. Quindi non è solo una questione di inserimento storico, ecco, ma anche qualcosa di emotivo che ci guida, ecco, una sorta di questa figura, e non tanto perché Allende sia potenzialmente, può essere considerato anche un martire, insomma, da alcuni punti di vista, ma proprio per la capacità, la visione politica, sociale, il coraggio e la perseveranza nel raggiungimento dei propri obiettivi. Quindi più che il libro preferito, credo che sia il mio libro ombrello sotto cui riesco a far entrare, penso, qualsiasi titolo che avete, insomma, con edicole, con quello che facciamo.
Il paese a fare la voce dell'autore, e questo è la chiave. Adesso dovrebbero esserci delle domande più facili.
Non lo so.
non vedremo.
Non lo so, perché la prossima è: cosa significa per voi essere editori indipendenti?
Non è più facile, purtroppo.
No, lo chiediamo tutti i giorni, io me lo chiedo tutti i giorni. Significa fare delle scelte, prendiamo questo momento, insomma, che alla fine non possiamo tanto girarci attorno, stiamo vivendo un momento molto particolare e ci chiediamo tutti i giorni che cosa fa un editore indipendente, quali sono le scelte giuste da fare in questo momento, liberare i contenuti, non liberarli, sostenere la filiera, spingere, cioè, sulle vendite online, ma ci sono tante scelte che vanno fatte e che ti ricordo ogni giorno quello che sai, che vuoi essere in qualche modo, e che poi ti rivelano anche, non è tanto davanti agli altri ma davanti a te stesso, che cosa sei davvero, non tanto come editore ma quanto come persona, credo.
Certo.
E stiamo trovando di fronte a scelte parliamo di fatturati piccolissimi rispetto ad altre realtà, però comunque sono i nostri, sono la nostra realtà, e quindi la dobbiamo confrontare con essa tutti i giorni, e probabilmente essere un editore indipendente è, dal mio punto di vista in questo momento storico almeno, è sentirmi comoda nelle scelte che faccio, comoda intendo personalmente, cioè dal punto di vista proprio io, Alice, uh-huh. di non essere costretta a fare nessuna scelta perché sono costretta da elementi esterni che vanno dal profitto alle tendenze di quello che fanno gli altri ad altri elementi, ecco, ma scegliere e agire solamente nel modo che mi fa sentire bene con me stessa, con i miei valori di persona. Questo in questo momento è per me.
Sì, io mi sentirei solamente di aggiungere a quello che condivido pienamente, che ha appena detto Alice, che è un percorso di costruzione di una autonomia. L'autonomia di quello che è la casa editrice attraverso il suo catalogo, quindi un catalogo coerente che noi abbiamo sempre immaginato come un piccolo labirinto dove ti facciamo entrare accompagnati e sei tu a scegliere l'uscita, e soprattutto non fare mai i libri per tappare altri errori, perché la nostra paura più grande, ovviamente, per ogni titolo che tiriamo fuori è non farcela sostenerlo economicamente. Si sa che altri tipi di editoria tappano questi errori che sono comuni con altri libri.
Certo.
Quindi sarà pensare. Da quando abbiamo la casa editrice, quello che ho imparato a fare io è contare fino a 300 e usare quel tempo non per pensare ma per concentrarmi sul contenuto, e poi qualsiasi titolo pubblichiamo lo difendiamo con il marcalibro tra i denti, il segnalibro tra i denti.
Molto bello, sì, molto bello. Ora, per continuare a crescere col grado di difficoltà delle domande, la prossima sarebbe: che cos'è per voi la lettura?
Ho aperto il cervello e ho fatto fluire quello che mi veniva, cioè, le varie possibili definizioni. Sono almeno due, secondo me, senso, per me. Di nuovo torno a parlare di me come persona, come lettrice, sicuramente un momento di evasione, un momento di arricchimento, un momento di intimità che poi cerca un confronto. Per me è successivo il desiderio di questo confronto, nel senso che preferisco leggere e assorbire da sola e poi cercare e trovare un contesto con altre persone in cui confrontarmi su quello che ho letto. Direi questo.
Io la vedo senza dubbio come un momento intimo, imprescindibile, ma anche come un'arma per cercare di accorciare le brecce delle differenze sociali che possono causare delle brutture nell'essere umano. Dovrebbe essere quasi obbligatoria. E nelle scuole, in qualche scuola cilena l'hanno iniziato a fare, tutte le lezioni, tutti i giorni di lezione. edizione iniziano con 45 minuti di lettura in silenzio. È uno strumento necessario per eliminare la paura di ciò che è diverso.
Verissimo.
E per concludere vi chiederemo tre consigli di lettura e appunto il valore, il ruolo della lettura in questo momento di incertezza, di emergenza.
Inizio io con Piccole Apocalissi di Delio Saltoro. È una raccolta di racconti brevi e brevissimi in cui l'autore ha dato veramente dimostrazione della capacità di usare la lingua come se fosse non c'è una parola fuori posto. Sono racconti di pochissime pagine, un numero altissimo di racconti, perché ce ne sono addirittura di poche lettere, di poche parole, e questo significa che qualsiasi parola, qualsiasi virgola, qualsiasi titolo è stato scelto con grandissima cura, e proprio è un lavoro di lima sulla lingua, ma non è solamente ovviamente un lavoro formale sulla lingua, ma è un lavoro di contenuto. Si chiamano Piccole Apocalissi perché sono porte che ci si aprono di fronte all'abisso dell'animo umano, poche parole perché che bastano per rivelarci quelle che possono essere le ossessioni, le paure, le profondità anche più scure del nostro animo. Quindi è un libro che consiglio assolutamente da prendere a pillole, non ingeritelo tutta una volta, ma godetevelo racconto per racconto e tornate anche ad apprezzare. Il genere è quello appunto del racconto breve o anche della microfinzione, che è un'arte già di per sé. Vado avanti sempre io?
Sì, tre.
Se volete anche tre a testa vanno benissimo.
No. Sarebbe davvero troppo. Io consiglierei di segnarvi, a chi ci ascolta, e annotare su un foglietto il nome Alejandra Costamagna, che già qualcuno conosce per la raccolta di racconti che abbiamo pubblicato, sia C'era una volta un passero, e il titolo della sua prossima uscita con Edicola è Il sistema del tatto. Il sistema del tatto è un romanzo di una, secondo me, di una bellezza sconvolgente, soprattutto perché Alejandra affina ancora di più le sue caratteristiche principali, che è quella della scrittura per sottrazione. È un romanzo che ha a che vedere con l'Italia, dove la migrazione è un tema centrale. È un romanzo di una storia familiare, come semplicemente, non tanto semplicemente, Alejandra affronta cercare di descrivere l'essere umano in tutte le sue sfaccettature. E ha un rapporto con l'Italia anche perché Alejandra è stata brava a cercare un manuale per l'immigrante italiano in Argentina, effettivamente pubblicato in Italia negli anni all'inizio del Novecento. E quindi vi invito a conoscere questo libro, sono sicuro che non deluderà.
E il terzo, io ho pensato di suggerire la lettura di Belle Cicatrici di Pedro Lemebel. Stiamo lavorando a un altro libro di Lemebel, con grande orgoglio che abbiamo ripreso in mano la pubblicazione, già avviata anni fa da Marcos in Italia, dei libri di questo artista, scrittore e figura di rilevanza politica e sociale cilena. Di Belle Cicatrici è una raccolta di cronache, fa riferimento al periodo della post-dittatura e racconta come se fossero personaggi quasi come fossero maschere in qualche modo, no? Le vittime e i carnefici di quel periodo. Il Cile, e ce lo sta raccontando oggi, ne abbiamo parlato poco fa, non è mai uscito dalla dittatura, nonostante nel 1988 ci sia stato questo plebiscito in cui, diciamo, la popolazione ha scelto la democrazia, ma la Costituzione, a partire dalla Costituzione, che è quella vigente oggi, ancora quella della dittatura, agli organi istituzionali, al serpeggiare del capitalismo, del neoliberismo, che ancora oggi, insomma, non sono prepotentemente al potere, non è mai uscito dal periodo buio della dittatura. Le ribelle da conto, ma ne dà conto con una lingua stupenda, poetica, piena di metafore, di immagini, fa sorridere, fa piangere, ci sono delle cronache commoventi, delle cronache molto ironiche, e ne tratteggia gli usi, costumi, figure, personaggi politici, televisivi, macchiette, fa proprio come un ventaglio, una sorta di calendario di sfilata, ecco, colorato, una sorta di carnevale colorato di quello che è stato il Cile e che molto spesso è ancora. Ma non è solo in Cile, chi leggerà ritroverà molte di queste figure anche nel nostro vivere quotidiano italiano.
E allora noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato.
Grazie a voi per le belle domande che ci hanno aiutato a riflettere.
Speriamo magari di vederci presto di persona quando tutto questo sarà finito, diciamo.
Sì, volentieri.
Invitarvi in libreria.
Voi, i vostri lettori che ci seguono, quelli che già ci conoscono e quelli che vorranno, insomma, approfondire qualche libro del nostro catalogo.
Certo.
Perfetto.
Benissimo, grazie ancora.
Ciao Alice, ciao Paolo.
Ciao, ciao. Ciao.
Grazie Alice, grazie a Paolo di Edicola Edizioni, grazie a tutti e a tutte voi che continuate ad ascoltare questi podcast e a supportarci, e ci sentiamo con il prossimo podcast, stavolta di nuovo con un autore.